vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
L'Australia ospita moltissimi italiani che si sono creati una nuova vita qui in Australia e si sono fatti onore. E oggi parliamo con Santo Crisafulli, professore di italiano, scrittore e regista teatrale. Buonasera Santo.
Buonasera Luisa.
E in che anno sei arrivato in Australia e perché?
Dunque, sono arrivato, se non sbaglio, nel 1966. E il perché è molto facile: non volevo venire in Australia.
Quindi non volevi venire in Australia, però ci sei venuto.
Ci sono venuto, certo, vuoi che ti racconti perché?
Sì.
Dunque, la mia famiglia è venuta qui in Australia uno dopo l'altro, è stato un continuo stillicidio. Io già insegnavo in Italia e naturalmente ho detto ai miei: andate, io resto qui, mi trovo bene, stavo per diventare di ruolo. Quindi i miei fratelli, mia sorella erano arrivati prima, gli ultimi sono venuti mamma, papà e il mio fratello più piccolo, naturalmente, che adesso si trova qui. Io sono rimasto in Italia 3 anni, continuamente mamma mi mandava lettere, Santino, naturalmente il mio nome è Santo Santino, ma per le mamme sei sempre Santino, vieni, tutta la famiglia è qui, perché non vieni? Ed io tutto il tempo ho detto: no mamma, qui mi trovo bene, adesso sto per diventare di ruolo. E in quei tempi diventare di ruolo significava già avere un futuro sicuro, adesso non più. Comunque le lettere continuavano ad arrivare e finalmente dopo 3 anni mi sono deciso e allora ho detto: va bene mamma, vengo. Ed ecco che così sono arrivato in Australia.
Sei arrivato in Australia solo oppure eri già sposato, fidanzato?
No, c'avevo una ragazza, niente di serio, però insomma che mi è rimasta nel cuore e che naturalmente una volta che avevo deciso di venire in Australia non c'era niente, però una ragazza a cui ci tenevo molto, no, non ero nemmeno ufficialmente fidanzato.
E allora torniamo indietro, hai lasciato l'Italia per l'Australia, ma quali sono i ricordi che ti martellano ancora oggi dell'Italia?
Dunque io ci tenevo molto, diciamo, a rimanere in Italia, nella mia bella Sicilia. Avevo tanti amici, alcuni che avevo conosciuto in collegio, altri a colleghi di insegnamento, perché ho insegnato 3 anni in Italia prima che venisse qua. Poi l'Etna, che era la mia montagna, Catania, la mia città, e anche poi Palermo, che è la mia città natia. Insomma, la mia passione per la mia patria, per la mia terra. E lì pensavo di farmi carriera in qualche modo, di continuare a studiare, perché questo è stato sempre il mio punto fermo. Fin da piccolo io volevo studiare, volevo imparare, volevo conoscere, e probabilmente quello che più, diciamo, accuso i miei genitori è di farmi venire qui in Australia, perché da adesso probabilmente le cose sarebbero cambiate, ma che in Italia mi sarei fatto una certa carriera nello studio, nella letteratura, nel teatro in qualche modo. E venendo qui tutte queste aspirazioni mi sono venuti meno, diciamo, specialmente all'inizio.
Ma una volta venuto qui la tua carriera l'hai fatta lo stesso, in un altro modo, ma l'hai fatta?
Sì, ma non mi sono affermato come, naturalmente adesso le cose sarebbero cambiate, non so, ma come pensavo che potevano avvenire in Italia, anche perché all'inizio naturalmente mi sono trovato spaesato, poi mi sono fidanzato, ho messo su famiglia e tutte le mie aspirazioni erano rivolte naturalmente per la famiglia, poi sono venuti i figli, per i figli, e quindi mi sono sentito un pochino declassato, nel senso che non ho potuto fare quello che avevo voluto, e anche nel ramo dello studio sono dovuto tenere e dovevo mantenere la famiglia, quindi non potevo più tanto studiare quanto io avessi voluto.
Quindi l'amore è nato qui, la famiglia è cresciuta
sì.
Qui e la tua famiglia come è composta?
Ecco, mamma e papà, e siamo 5 figli, 4 fratelli e 1 sorella. Loro naturalmente sono venuti tutti quanti, io sono stato l'ultimo, come ho detto prima. Un fratello è morto e quindi siamo 3 fratelli e 1 sorella.
E la moglie è nata qui?
Lei non è nata qui, ha avuto una, guarda, diciamo, il destino della vita, se vogliamo, oppure la provvidenza di Dio, se vogliamo metterla in questi termini. Lei ha avuto una vita simile alla mia. I genitori dovevano venire in Australia, studiava anche lei, però lei non è rimasta perché ancora era piccola. Quando le hanno chiesto se rimanere in Italia, continuare a studiare o venire qui in Australia, ha deciso di venire qui in Australia e poi ci siamo conosciuti ed eccoci qui.
E tu ti sei sposato, hai avuto dei figli, ma i tuoi figli parlano italiano?
Sì, i miei figli, dunque abbiamo avuto due maschi e una femminuccia, uno l'abbiamo perduto. Diciamo che parlano l'italiano, non potrei dire, però capiscono tutto e riescono a farsi capire se è necessario, diciamo, ingaggiarsi in una conversazione. In particolare il più grande, lui ha studiato anche l'italiano, è stato in Italia e ha studiato come ricercatore nell'università di Pavia. Anche Sonia ha studiato l'italiano, c'ha una bella pronunzia, ma se dovesse parlarlo, una conversazione elaborata, forse non riuscirebbe a farla. E l'altro, Andrea, è quello che sembra che parla di meno, ma capisce più di tutti quanti gli altri. Però nel parlare è stenta più degli altri.
E allora bisogna lavorarci un po' sopra. Ma ora veniamo a te. Come hai vissuto i tuoi anni dell'infanzia? Da quando, diciamo, puoi ricordare?
Allora, mio papà era calzolaio, nativo di Bagheria, e ha conosciuto mamma che era della provincia di Messina. Quindi poi si sono sposati e siamo venuti noi. E quindi noi siamo vissuti sempre tra la provincia di Messina, Barcellona, Pozzo di Gotto e Palermo. Nella mia infanzia, nella terza elementare, mi sembra, c'è un fatto particolare della mia vita. Io, naturalmente, si vede anche adesso, non ci so stare fermo, grazie a Dio di salute sto bene e quindi mi muovo, e da piccolino è la stessa cosa, mi chiamavano un furfarello, cioè dire qualcosa che scoppietta, e anche a scuola ero già, come dicono l'inglese, lida, e quindi intrattenevo i ragazzi oppure li portavo con me. E una delle cose particolari che una volta ho fatto, durante l'estate naturalmente non c'è il mare, ma non ci era permesso andare al mare, e facevamo il bagno in questi contenitori di cemento che raccoglievano l'acqua per innaffiare, la gebbia era chiamata, ed io portavo i miei amici e andavamo lì, i miei amichetti di scuola, andavamo lì, però spesso non c'era acqua, ma c'era il motore, bisognava accenderlo e fare uscire l'acqua, ma per entrare dove c'era questa casella per uscire il motore bisognava ficcarsi dentro una specie di pozzo stretto stretto, io ci andavo appena e bastava allungare le braccia e le mani, scendevo, poi a un certo punto c'era l'apertura, facevo un salto e andavo a accendere il motore, aprivo la porta e quindi tutto era a posto. Avevo fatto questo tante volte. L'ultima volta che mi era capitato, mentre ero con le mani e i piedi al muro, scendevo prima di fare il salto dove c'era l'apertura, un mattone cede ed io cado dritto dentro questo pozzo di 38 metri di altezza con la scala di ferro che andava fino in fondo. Io mi ricordo soltanto che sono uscito e sentivo gridare a mamma proprio quando sono arrivato in alto, perché sono salito da solo, mi sono arrampicato alla scala di ferro e ho sentito la voce di mamma che gridava. Ma mi ricordo che alcuni ragazzi hanno detto che mentre, diciamo, andavo giù ho detto: Madonna di Montalto, salvami. Adesso sarà stato un miracolo, non saprei, però fatto è che è quasi inspiegabile che io non mi sia fracellato. Avevo soltanto una piccola graffiatura qui al petto e alla gamba e poi, insomma, non mi sono fatto niente.
Quanti anni avevi?
Avevo circa 8 anni.
E dopo gli 8 anni che è successo?
Dopo gli 8 anni naturalmente ho continuato la scuola, ecco, l'ho detto fin dall'inizio che io volevo studiare, naturalmente papà non aveva soldi per farmi studiare e l'unico modo era, c'era dei padri salesiani come accennato prima, e dice: io lo posso far studiare. Naturalmente lui tirava l'acqua al suo mulino, ma a quel punto io volevo studiare e ho detto: papà, io vado. Ecco che sono andato in collegio e lì ho studiato. Naturalmente papà non poteva pagare ogni anno, dice: signore Crisafulli, deve pagare così. Papà dice: ma io non c'ho soldi. Allora io poi, grandetto, mi sono accorto di questo, che papà non poteva, e allora ho detto: guarda, devo fare qualcosa, almeno saltare qualche anno. Ed ecco che dal quarto ginnasio, prima al primo liceo, durante le vacanze ho studiato e ho fatto gli esami per saltare un anno. Dopodiché ancora papà non poteva, e allora ho preso la maturità classica. Durante le vacanze sono messo a studiare e ho studiato tutte quelle materie che dovevano essere portate per fare il magistrale: psicologia, pedagogia, musica, pittura già la sapevo, avevo preso già il diploma. Quindi mi sono messo a studiare. Durante a giugno ho fatto gli esami naturalmente di maturità e a settembre ho fatto gli esami per diventare maestro di scuola. Poi però naturalmente, perché sapevo le possibilità di papà, e d'altra parte a un certo punto, quando io non volevo seguire la carriera che i padri salesiani volevano, in un certo senso non che mi hanno obbligato, ma quasi, quindi io sono rimasto, ecco perché sono rimasto 3 anni lì in Italia, per ripagare i soldi che papà avrebbe dovuto pagare per il mio studio.
Santo, allora, dato che hai scritto poesie, ce ne vuoi leggere una?
Certo, volentieri. E questa è una delle mie ultime. Tra una pausa e l'altro, facendo il regista per la Giara, a un certo punto un giorno mi sentivo stanco, eccetera, e dovevo fare un regalo di compleanno ad Amalia. E mi è venuto fuori quasi di getto, mi sono fermato un poco, ho chiuso gli occhi, mi sono fatto così un riposino con l'idea che dovevo scrivere qualcosa per Amalia. Ed ecco cosa mi è venuto fuori. La settima rosa. Sette rose cercavo da donare a chi gli anni si adagiano lievi, civettuoli, leggeri, a chi 67 primavere le adornano il viso, le sfiorano il corpo. Gli anni, dopo i 60, sono tutti da serbare, con rose rosse da adornare. Sette rose cercavo da donare. Quelle extra sette lune le danno decoro e confidenza, d'argento i capelli, gli occhi sempre più belli. Le danno fascino, le indossa con eleganza, un pizzico di nostalgia, senza rancore, con decenza. Sette rose cercavo da donare. Sei ne trovai, sei ne raccolsi a malincuore, insoddisfatto. Senza parlare, gli occhi bassi gliele donai. Erano intense di profumo, colorate di rosso di cuore. Grazie amore, la voce squillante, il cuore sincero, pieno di calore, quello di sempre. Sette rose cercavo da donare. Alzai lo sguardo, la settima, la rosa mancante, era lì, m'aspettava e fui felice.
Santo, questa è una bellissima poesia dedicata a tua moglie, ma ora è tempo di chiudere questa prima parte della nostra intervista. E con quale canzone vorresti concludere?
Vorrei terminare questa intervista con la canzone Io che amo solo te di Sergio Endrigo.
Ed ecco, ti è accontentato.
C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò. Per cercare nuove avventure c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade. Cercare nuove illusioni, c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia vita.